in generale mi sembrava che ne venisse fuori anche un'immagine, ecco, molto potente, molto forte della, comunque della vita, perché appunto si tratta, per contrasto anche con queste questioni della ricchezza, proprio di, per esempio, essere fedeli, fedeli nelle cose piccole, e ricevere una ricchezza altrui o comunque gestirla, servire un padrone, cioè Dio soprattutto, ed esclusivamente Lui. Poi anche il rapporto con la legge, uno sforzo per entrare nel regno di Dio, fino all'immagine finale della moglie, e quindi della, proprio di una fedeltà anche al patto matrimoniale. Insomma, ne viene fuori un'immagine, appunto, mi sembra molto articolata anche della vita del cristiano, certo insidiata da tante possibili infedeltà e lontananze che possono diventare anche come queste dei farisei, addirittura beffe appunto un'infedeltà che diventa proprio lontananza dal dono ricevuto. Anch'io ho avvertito, come suggeriva Andrea adesso, intorno alla parola fedele, una possibile lettura unitaria di parole e detti di Gesù che evidentemente l'Evangelista Luca raccoglie da tradizioni proprie e seguendo solo in parte, una piccolissima parte, quanto trova nel Vangelo di Marco e quanto poi viene ripreso anche nel Vangelo di Matteo. Sotto questo aspetto sono stato contento che il nostro calendario biblico riproponesse la lettura del versetto 9, che era l'ultimo del passo di ieri, perché questo ci consente di vedere che quel versetto proprio ha la funzione di un collegamento con la storia o parabola dell'amministratore scaltro, un insegnamento particolarmente rivolto ai discepoli. D'altra parte, al versetto 14 di oggi rispuntano i farisei e quindi le parole successive sono particolarmente rivolte a loro, anche se è evidente che i farisei ascoltano gli insegnamenti che Gesù rivolge ai discepoli e che i discepoli, d'altra parte, ascoltano le parole che Gesù rivolge ai farisei. Il passo di oggi dunque potrebbe trovare proprio intorno alla parola fedele, che viene ripetuta per 4 volte nei versetti 10, 11 e 12, il punto di unione di diversi orizzonti che si aprono nell'insegnamento di Gesù. E questa parola fedele è particolarmente concentrata qui nel Vangelo di Luca, perché la ritroviamo soltanto altre 2 volte. È importante la prima ricorrenza sulla quale ci siamo già fermati, al capitolo 12. Si tratta di una domanda che Gesù rivolge a Pietro, in particolare in risposta a una sua questione. Pietro aveva chiesto Signore, questa parabola la dici per noi o per tutti? E Gesù, capitolo 12, versetto 42, aveva risposto a Pietro: chi è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore metterà sopra la sua servitù per dare a ciascuno in tempo opportuno il cibo necessario? Dunque è importante notare che qui l'aggettivo fedele è collegato alla figura di un economo, di un amministratore, che è esattamente il protagonista del passo di ieri e che viene chiamato scaltro, prudente, saggio, come il passo di ieri ci diceva, e che soprattutto appunto viene chiamato fedele. Dunque, per rispondere in modo abbastanza complicato tutto sommato alla domanda di Pietro: stai parlando a noi o a tutti? Vediamo che Gesù descrive una figura che può essere in realtà applicata sia a pochi, gli intimi di Gesù, sia veramente a tutti, perché a tutti è richiesto di essere fedele. Allora, se si riprendono i diversi detti del brano di oggi, si vede che si tratta proprio di questo, cioè farsi amici con la disonesta ricchezza e proprio di chi desidera essere fedele al mandato ricevuto. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Quelli che sono fedeli alla mammona iniqua saranno anche degni di ricevere in affidamento la vera mammona, la vera ricchezza, il vero bene. E qui è importante, alla fine del versetto 11, anche il verbo che viene utilizzato dal Vangelo di Gesù: chi vi affiderà il bene vero, la ricchezza vera? Perché l'affidamento, sentite l'assonanza delle parole, è precisamente possibile se chi riceve è affidabile, cioè è fedele all'impegno ricevuto. Dunque, se siete, non siete fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessuno è fedele a un solo Signore, cioè non è possibile la fedeltà a due padroni. Dunque si tratta di scegliere. La fedeltà a un padrone è insidiata da un altro padrone. L'esperienza che continuamente facciamo anche nella nostra vita, di una duplicità di direzioni, di desideri, il sentirsi sostanzialmente divisi tra opposti mondi che ci attirano. Molto bello mi sembra anche quello che abbiamo letto nella prima lettura di oggi, dove Paolo mette in guardia i Corinti ricordando loro che non hanno ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio. Se uno è infedele, vive nella logica del mondo, secondo lo spirito del mondo, dirà successivamente, secondo la carne, mentre invece noi siamo chiamati a vivere secondo lo spirito, e in particolare secondo lo spirito di Dio. Quindi, senza ignorare che esista una dimensione spirituale in ciascuno di noi, perché in ciascuno di noi c'è uno spirito umano, Paolo però sta dicendo un'altra cosa, cioè sta dicendo che il proprio caratteristico del nostro essere umani nella fede cristiana consiste nel lasciarsi guidare dallo spirito di Dio, perché altrimenti non possiamo conoscere Dio. Perché Dio si conosce soltanto attraverso il suo spirito, poiché l'uomo conosce se stesso soltanto attraverso lo spirito che ospita, così Dio non si può conoscere se non con lo spirito di Dio. Dunque è lo spirito di Dio che ci fa capire le grazie che Dio ci fa. È molto bello questo passaggio del testo ai Corinti di oggi, perché è lo spirito che ci fa entrare in questa sapienza nuova, che non è una sapienza secondo il mondo e la carne, ma è una sapienza alternativa. E dunque è questo il padrone da seguire, e senza deflettere, ecco, in altre direzioni. I farisei sono attaccati al denaro, questa informazione che soltanto l'Evangelista Luca ci dà qui e che non troviamo altrove, molto importante per entrare nell'insegnamento particolarmente rivolto a loro. Quindi il problema non è poi così astruso e complicato. I farisei sono avidi, sono attaccati ai soldi e dunque scherniscono, questo verbo importante del Vangelo di Luca che poi ritroviamo per descrivere quello che fanno alcuni passanti sotto la croce di Gesù, scherniscono Gesù per quello che sta dicendo, cioè questo invito ad essere fedeli al poco, al piccolo, al minimo. Ma sono storie, quello che conta è il conto corrente in banca. C'è uno scherno violento da parte dei farisei e qui c'è una risposta da parte di Gesù che mi sembra particolarmente emblematica per capire che cosa Gesù di Nazareth pensa della mentalità dei farisei, che sono le persone a lui tipicamente più vicine, perché in perenne rapporto con la legge di Mosè, con le tradizioni. Dunque lui pensa che loro siano coloro che si fanno giusti davanti agli uomini. È una parola sintetica da parte di Gesù, che però in questo contesto ci fa capire anche che cosa Gesù pensa dei credenti in lui. Quelli che si affidano a Gesù sono precisamente quelli che non si fanno giusti davanti agli uomini, ma che avendo ricevuto un dono da Dio cercano di essere e di rimanere fedeli a quel dono ricevuto. Ecco, in questo modo mi pare Gesù prende le distanze dai farisei annunciando quello che poi Paolo spiega ai Corinti: Dio conosce i vostri cuori, io non perdo più tempo con voi, Dio sa quello che c'è nei vostri cuori, lui sa che voi siete attaccati al denaro, che il problema è quello lì. Ecco, però questa risposta ai farisei che è così dura, Gesù addirittura parla di qualche cosa che è abominevole davanti a Dio, è obbrobrioso, ma proprio nel senso più brutto e più idolatrico del termine, è qualche cosa di mostruoso quello che è presente nel cuore dei farisei. Però in realtà qui parla del rapporto con la legge, perché è quello che accomuna i discepoli di Gesù ai farisei e a quel mondo. Dunque, a questo punto, come intendere la legge di Mosè e i profeti? E qui Gesù sembra dividere il tempo in due parti, cioè dice la legge e i profeti fino a Giovanni. Adesso, da allora, cioè da Giovanni, il regno di Dio viene evangelizzato. E questa notizia, che può sembrare del tutto estemporanea, in realtà mi sembra molto importante, perché rifà vedere che il discorso centrale di Gesù riguarda il regno di Dio. Gesù di Nazareth è venuto a fare questo, a parlare del Padre, cioè a dire che Dio è suo Padre, e a inaugurare un nuovo regno di Dio, del Padre, nel mondo. Dunque è venuto a dire questa cosa è la buona notizia. Qui Luca si discosta dal parallelo di Matteo che parla di violenza. Il regno di Dio viene evangelizzato. E Gesù entra nella sinagoga di Nazareth e dice: questo è il giorno, questa è l'ora, questa scrittura si è compiuta nei vostri orecchi, il regno di Dio è giunto. Dunque Gesù sta mostrando non solo evidentemente ai farisei ma a tutti che è iniziato qualcosa di nuovo, è il regno, e adesso chiunque cerca di entrarvi, si sforza per entrarvi, esercita contro di sé una violenza per entrare nel regno. E noi sappiamo a che cosa sta alludendo Gesù, perché l'abbiamo già visto nel Vangelo di Luca. Lo sforzo consiste nel liberarsi dai propri beni, dalle proprie ricchezze, da quello che si ha, perché è difficile entrare nel regno di Dio essendo ricchi. Abbiamo già incontrato questo insegnamento di Gesù. E qui Gesù mi sembra molto chiaramente lo sta riprendendo per i farisei che sono attaccati al denaro. Il problema continua ad essere quello. Chi ha ricchezze fa fatica, fa un'enorme fatica. Naturalmente rimane aperto il famoso problema se sia davvero impossibile entrare nel regno. Su questo anche abbiamo ascoltato delle considerazioni molto importanti nell'incontro della settimana scorsa sul Vangelo di Luca, ma qui è chiaro che almeno una difficoltà viene illustrata. Chi dispone di beni e vive in una mentalità avida non può entrare nel regno. Entrare nel regno implica quindi una violenza da esercitare contro se stessi. E qui naturalmente vengono in mente le parole che abbiamo appena incontrate nel Vangelo di Luca: chi non odia il padre, la madre, la moglie, i figli, le figlie, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Quindi io penso che l'ultimo versetto di oggi, il 18, che apparentemente riguarda una norma di carattere morale, familiare, cioè il rapporto coniugale, sia una cifra per indicare il rapporto con la legge, cioè la moglie o il marito. E la fedeltà alla moglie o al marito è un simbolo per indicare la questione di fondo, che è quella del rapporto con la legge. Siccome Gesù dice di essere fedeli, questo è il punto. Se uno è infedele alla legge, lascia la moglie e lascia il marito. Il rapporto coniugale dipende dal rapporto con la legge e non viceversa. C'è un primato e della fedeltà. Il Signore ci invita ad essere fedeli ai doni che abbiamo ricevuto, e noi li possiamo prendere in considerazione solo se siamo persone spirituali, perché questi sono discorsi spirituali. I discorsi psichici o materiali, come li chiama Paolo nel discorso di oggi, non consentono di entrare in questo piano di riflessione. Tutte le cose che ho detto sono sostanzialmente incomprensibili se uno è dentro una mentalità psichica, carnale o materiale. Occorre acquisire acquisire un'altra prospettiva che è quella che Paolo ci sta spiegando nei primi capitoli della Prima Corinti.